Buongiorno a voi.
Oggi vogliamo parlare di diabete, una patologia molto diffusa nella popolazione, anche se non sempre chi ne è affetto sa di esserlo, e non è un caso che proprio nel nostro territorio ci siano anche associazioni di volontariato di concerto con le aziende sanitarie a collaborare proprio per la sensibilizzazione della gente a questa problematica. Insomma, professoressa, capita di scoprire di essere malati di diabete magari in età adulta, non se ne era mai stati a conoscenza. Che cosa bisogna fare a quel punto?
Guardi, è vero, questa scoperta, diciamo così, occasionale, tra virgolette, quasi a sorpresa. In effetti, per esempio, come ginecologa devo dire che molto spesso mi capita di riscontrare un iniziale diabete o a volte anche un diabete avanzato in donne che vengono alla mia osservazione per infezioni da candida recidivante. La candida, come tutti sanno, è un fungo che sta diventando un'emergenza sanitaria perché viene selezionato in forme sempre più aggressive dall'abuso di antibiotici. Ecco che allora, questo è già un consiglio pratico per le nostre ascoltatrici, se fossero vulnerabili alle infezioni recidivanti da candida, è bene, tra le altre cose, che chiedano al proprio medico di fare una valutazione della glicemia e della cosiddetta emoglobina glicata. In altre parole, una sostanza, l'emoglobina è la molecola che veicola il ferro nel nostro organismo all'interno dei globuli rossi, la quale ci dice un marcatore della vulnerabilità ad un aumento della glicemia e quindi a un prediabete o al diabete. L'altro consiglio pratico subito per le nostre ascoltatrici è che se vogliono ridurre la vulnerabilità comunque alle infezioni da candida, devono assolutamente evitare tutti i dolci e gli zuccheri di tipo glucosio. È consentito invece il fruttosio, allora, e quindi la frutta e anche il miele. Allora molte ascoltatrici e molte pazienti soprattutto mi chiedono: ma perché il glucosio no e il fruttosio sì? Dobbiamo ricordarci che il fruttosio fa parte degli zuccheri presenti nell'alimentazione dei mammiferi, quindi anche nella nostra, da sempre, e la caratteristica del fruttosio è di entrare nelle cellule senza bisogno di insulina. Il glucosio invece, il zucchero da canna, è stato importato praticamente nella nostra alimentazione solamente intorno al 6-700, ed ecco che entra il glucosio nelle cellule utilizzando invece l'insulina, quindi dando uno sovraccarico al nostro pancreas, che è un sovraccarico che manca del tutto quando noi utilizziamo invece il fruttosio. Quindi il primo buon consiglio è quello sia di rivolgersi al medico per una valutazione del profilo glicemico, ma anche e soprattutto di avere un'alimentazione adeguata che non preveda l'introduzione di zuccheri se non occasionalmente e in minima quantità.
Ma qual è il motivo per il quale ad un certo punto della vita insorge il diabete? A che età succede? Quali sono le cause?
Guardi, dobbiamo distinguere in realtà almeno due tipi di diabete. Il cosiddetto diabete di tipo 1, che interessa il 5-25% dei casi a seconda degli studi, che viene detto insulino dipendente e che è molto frequente nei giovani, con un picco di insorgenza addirittura nella prima adolescenza, intorno ai 12 anni. Questo tipo di diabete, che è un diabete abbastanza impegnativo dal punto di vista e della qualità della vita e della prognosi, è dovuto a un danno, a una lesione delle cellule beta del pancreas che producono l'insulina, quasi sempre per ragioni o autoimmuni, in altre parole in questo caso l'organismo produce anticorpi contro le proprie cellule, in questo caso le cellule del pancreas, come dicevo, che producono insulina, oppure da causa virale. Quindi questi sono i due grandi nemici dell'attività del pancreas che causano il diabete di tipo 1 insulino dipendente. Il più frequente però, che interessa addirittura il 75-95% dei casi, è il diabete di tipo 2, che viene detto non a caso alimentare. Questo diabete non è insulino dipendente, è diagnosticato a un'età più avanzata, l'età media intorno ai 60 anni, ma naturalmente possiamo scoprirlo anche molto prima, quando ci sia per esempio una familiarità importante, ossia quando uno o due genitori siano affetti, oppure quando ci sia stata un'alimentazione molto sregolata. Spesso questa diagnosi, che avviene intorno ai 60 anni, questo vuol dire che noi lo scopriamo a quell'età, ma è preceduta da anni di iperglicemia non riconosciuta, che in modo silenzioso può quindi fare molti danni a tutto l'organismo. Un terzo gruppo, quindi i primi due che ho citato sono quelli decisamente più frequenti, ma per completezza devo ricordare che esiste un terzo gruppo dovuto a cause rarissime, per esempio genetiche, oppure dovute a pancreatiti, quindi infezioni acute del pancreas, o anche a traumi, per esempio in seguito a un trauma in auto.
Quali sono i sintomi che devono preoccupare?
soprattutto per quanto riguarda il diabete di tipo 2, quindi quello che interessa la persona adulta, abbiamo una serie di sintomi generali e specifici. Quelli generali, il primo di tutti è la sete eccessiva, la persona che ha sempre sete anche d'inverno, l'aumento della diuresi, l'aumento dell'appetito e poi il fatto di essere sempre stanchi, quindi si mangia per darsi forza e si continua ad aumentare di peso e uno dice mi sento sempre uno straccio. Poi possono comparire anche segni di disidratazione quando la glicemia è veramente elevata, perché a quel punto l'elevata concentrazione di zuccheri nel sangue attrae proprio liquidi dai tessuti periferici e addirittura disturbi visivi con una vista offuscata, non ci si vede bene o sfocata. Poi ci sono dei sintomi più ambigui che tuttavia un buon medico di famiglia sa sempre riconoscere, per esempio la stitichezza dovuta alla perdita di liquidi, oppure il formicolio alle mani e ai piedi, le cosiddette parestesie in termine medico, perché le fibre nervose soffrono per l'eccesso di glucosio nel sangue. Si parla allora di neuropatia diabetica. E ancora possiamo avere occhi irritati, vertigini, secchezza della bocca, la pelle poco elastica. Questi sono sintomi ancora abbastanza precoci che compaiono quando siamo in fase silente, potremmo dire preclinica, quando cioè la diagnosi biochimica col dosaggio della glicemia del sangue non è stata ancora fatta. Abbiamo poi invece sintomi tardivi, drammatici, molto impegnativi, che includono le ferite che compaiono per esempio sui piedi delle persone diabetiche o le ulcerazioni della pelle che non provocano dolore ma sono di difficilissima cicatrizzazione. Queste ulcerazioni sono dovute a un'altra grave conseguenza del diabete, che è la sofferenza dei piccoli vasi sanguigni, la cosiddetta microangiopatia, causata appunto di nuovo dall'effetto tossico che gli alti livelli di zucchero nel sangue causano appunto sugli endoteli, cioè sulla parete interna e su tutta la struttura dei piccoli vasi. Un concetto quindi importante è che tutti i valori del nostro sangue devono rimanere all'interno del cosiddetto range, del cosiddetto ambito di normalità. Lo zucchero sopra i 100-110 mg per decilitro comporta un drammatico peggioramento della nostra salute, come dicevo prima, inizialmente in fase silente e poi naturalmente in fase conclamata quando la sintomatologia diventa veramente inequivocabile. Altri sintomi che ritroviamo nel diabetico nella diabetica che spesso è decisamente sovrappeso sono la depressione, l'ansia e anche un'eccessiva sonnolenza. Poi, come ricordavo all'inizio, le infezioni recidivanti, in particolare da candida, che sono sempre un segnale di attenzione soprattutto nella donna sovrappeso. Infine, per quanto riguarda le giovani donne in sovrappeso, ricordare un'altra cosa, che l'alterazione del metabolismo periferico dell'insulina si associa a una disfunzione delle ovaie, la cosiddetta micropolicistosi ovarica, che è caratterizzata da alterazioni del ciclo, il ciclo che ritarda, che diventa anovulatorio, aumento della produzione di ormoni maschili e quindi acne, peli in più, quindi ipertricosi, irsutismo, seborrea. Ecco, dobbiamo ricordare che in questo caso l'attenzione a un'adeguata alimentazione e al movimento fisico sono preziosi non solo per ridurre il rischio di un diabete conclamato, ma anche per migliorare la funzione dell'ovaio. Quindi, di nuovo, dobbiamo guardare alla salute non in maniera distrettuale, ma in maniera globale, ricordando che il nostro benessere dipende anche dal buon funzionamento dei sistemi essenziali metabolici, tra cui per l'appunto la regolazione degli zuccheri nel sangue.
Ha già consigliato di sottoporsi in caso di dubbio all'esame della glicemia, ma quali sono i valori di cui tenere conto in fase di risultato poi di questo esame?
Diciamo che la normalità è al di sotto dei 110 mg per decilitro, come dicevo prima. Se il valore è tra i 110 e i 125 mg per decilitro, bisogna già correre ai ripari con un drastico cambiamento negli stili di vita. Diciamo che in questa, diciamo, allarme giallo, in questo semaforo giallo che si accende sulla nostra salute metabolica, un cambiamento netto degli stili di vita è spesso già sufficiente a riportare non solo la glicemia alla normalità, ma anche a migliorare nettamente tutti quei sintomi di astenia, di disagio, di debolezza, di sonnolenza, di fastidio di cui ho parlato poc'anzi. Di converso, se il valore della glicemia è superiore a 126 mg per decilitro, il rischio di complicanze cardiovascolari è nettamente in agguato. Che cosa voglio dire anche davvero come medico, come ginecologa che ama le donne ma anche gli uomini che le amano? Attenzione, che il diabete merita veramente la nostra attenzione, di cittadini prima ancora che di medici, perché se non curato bene, può accorciare la nostra vita di 5-10 anni rispetto alle persone non affette. Cosa peggiore, secondo me, può ridurre ancora più drasticamente di altri 10-15 anni l'aspettativa di salute. In altre parole, quegli anni in serena efficienza e autonomia in cui veramente noi possiamo gustare appieno la vita perché siamo in piena salute. Quindi, attenzione, il diabete è una malattia silenziosa che fa la maggior parte dei suoi danni quando ancora non è stato diagnosticato a livello biochimico, quindi ripeto, con il dosaggio della glicemia nel sangue. Tutte le volte in cui noi abbiamo un'alimentazione sregolata, siamo sovrappeso, non facciamo movimento fisico e abbiamo i sintomi di cui ho parlato, dobbiamo allertarci perché ci stiamo facendo un danno grave e prolungato. Quindi il primo modo per volersi bene è quello anche di fare attenzione agli stili di vita appropriati.
Siamo in chiusura, professoressa, ma ci dica, quando la vita è triste e si cerca conforto negli zuccheri troppo di frequente, c'è da preoccuparsi?
Direi che è di nuovo un segnale di attenzione e andare alla radice del problema. In altre parole, certo, il cioccolatino ogni tanto l'abbiamo preso tutti per il momento di malinconia e non è quello che ci cambia la vita o che ci fa venire il diabete. Il problema nella salute è sempre quello del trauma sommatorio, del danno sommatorio, in cui cioè tutti i giorni viene violata la regola di una buona alimentazione, viene violata la regola di un movimento fisico costante, forse anche semplicemente andare al lavoro o fare la spesa andando a piedi di buon passo e ritornando, quindi almeno una mezz'ora di passeggiata allegra al giorno già ci può aiutare molto. Grande attenzione in particolare la voglio ricordare alle persone che hanno già una familiarità per diabete, alle donne che hanno una micropolicistosi ovarica o comunque che sono sovrappeso e che hanno irregolarità del ciclo, e poi importantissimo quello di ripensare la propria vita in maniera affettuosa. In altre parole, uno degli antidoti maggiori al bisogno di rifugiarci negli zuccheri è quello di contrastare la solitudine, che è sempre più frequente, in particolare in ambiente urbano, e quindi coltivando una vita di relazione, coltivando degli hobby, degli interessi che ci facciano stare in contatto con gli altri, avendo grande cura dei rapporti familiari, perché l'affetto, l'appagamento affettivo è il miglior antidoto contro il bisogno poi di compensare le malinconie attraverso gli zuccheri.
Grazie alla professoressa Alessandra Graziottin.
Grazie a voi, a presto.